Il tema della predicazione di oggi sarà Gesù il Signore. Ed è il terzo tema, il terzo argomento nella serie di tre che abbiamo affrontato qualche settimana fa. Abbiamo visto Gesù come mediatore, abbiamo visto Gesù come donatore della vita e oggi guardiamo cosa significa che Gesù è il Signore. E lo guarderemo un po' navigando tra la Bibbia e fissando alcune idee fondamentali per la nostra comprensione. Il cammino di questa mattina sarà più o meno questo. Guarderemo la cosa significa essere un cristiano oggi, poi guarderemo quali sono le tre minacce per essere un cristiano oggi e guarderemo anche quali sono le due soluzioni che il Signore ci dà. Quindi le tre minacce, le due soluzioni che il Signore ci dà. Il tutto in mezz'ora. Quindi siamo tranquilli. Io vorrei incominciare con richiamare, cari fratelli, uno dei concetti fondamentali che noi come Chiesa, forse in modo abbastanza particolare nel panorama delle Chiese in Italia, vogliamo sottolineare con forza, sempre. Ed è il punto che un cristiano è chiamato, da un lato, a vivere nel mondo, servendo il mondo, trasformandolo con la potenza del Vangelo, e dall'altro lato un cristiano è chiamato a non conformarsi al mondo dove si trova. Capite? C'è questa duplicità, questa duplice chiamata. Noi siamo chiamati a vivere in questo mondo, servendo il prossimo, testimoniando della grandezza del Vangelo. E allo stesso tempo siamo chiamati a non adeguarci agli standard presenti attorno a noi. Ora, se questo vi sembra una novità, in realtà non lo è, perché questo messaggio si trova fin dalle prime pagine della Bibbia. Io adesso leggerò tre versetti dove ci illustrano questo e incomincerò a leggere il primo versetto nel libro del Levitico, capitolo 18, e quindi siamo nel corpo della Bibbia chiamato la legge, già in questo corpus, in questo insieme di libri è presente questo messaggio. Il Levitico, capitolo 18, c'è un po' questa duplicità della chiamata che viene fuori, che per noi è importante. Levitico, capitolo 18, la pagina è la 121, i versetti 3 e 4. Allora, qui è il Signore che parla a Israele e dice chiaramente: non farete quello che si fa nel paese di Egitto, dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Canaan, dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi, cioè non vi adeguerete agli standard del mondo circostante. Versetto 4, invece, metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, per conformarmi ad esse, cioè è lì che dovete adeguarvi alle leggi del Signore. Io sono il Signore, il vostro Dio. Già nella legge questa duplice chiamata è fortissima. Non conformatevi al mondo in cui siete, trasformatelo piuttosto, e adeguatevi alle leggi, ai principi del Signore. In Ezechiele, magari capitolo 11, passiamo dalla legge ai profeti. Non è neanche per Ezechiele è una novità questo. Ezechiele capitolo 11, versetto 12, pagina 823. Ezechiele capitolo 11, versetto 12, pagina 823. Il messaggio è sempre quello, ma viene detto da Ezechiele, da un profeta, non da Mosè, il datore della legge. Ezechiele 11, versetto 12, pagina 823, Ezechiele 11, versetto 12, è scritto: voi conoscerete che io sono il Signore, del quale non avete seguito le prescrizioni, né messo in pratica le leggi, e questo è un problema, ma avete agito invece secondo le leggi delle nazioni che vi circondano. Il problema per questa gente è che si era adeguata agli standard del mondo e non aveva obbedito alle leggi del Signore. Beh, voi dite, ma questo è l'Antico Testamento, no? Si trova anche nel Nuovo Testamento questo messaggio, Romani capitolo 12, ma questo è ultranoto, è conosciuto per tutti, Romani 12, versetto 2. No? Questa duplicità della chiamata è fondamentale per un cristiano. Romani 12, versetto 2, è scritto: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Perché? Perché conosciate per esperienza quale sia la perfetta volontà di Dio, la gradita e perfetta. Allora, comprendete, fratelli, che il messaggio è semplice, il messaggio è duplice. Da un lato dobbiamo vivere in questo mondo trasformando il mondo col Vangelo, con la potenza del Vangelo, però dall'altro lato io non devo adeguarmi ai principi di questo mondo, non devo diventare un camaleonte. Ora, la tentazione è sempre duplice, anche qui. La tentazione, la prima tentazione qual è? La prima tentazione in ambito liberale è quella del conformismo. No? Io mi conformo al mondo, divento, come dire, pienamente parte di esso. Ma questa qui non è la via biblica. La seconda tentazione qual è? Beh, la seconda tentazione è quella della fuga, è quella del fondamentalismo. La fuga, io non riconosco nulla di buono nel mondo e mi chiudo nella mia enclave, nel mio ghetto, nella mia subcultura anche spirituale, evangelica, cristiana. Ma neanche questo è il messaggio della Bibbia. Il messaggio della Bibbia è che tu e io siamo nel mondo, trasformandolo con la potenza del Vangelo, ma non adeguandoci ad esso. Io e te siamo portatori, lo diciamo spesso, di una controcultura cristiana, di un modo di vivere il cristianesimo che è rilevante per le persone. Bene, ma quali sono le minacce per un progetto di questo tipo, cari fratelli? Le minacce sono tre, e sono molto semplici. E sono tre minacce con cui tutti noi abbiamo a che fare quotidianamente. Ora, i nomi possono sembrare alti, come dire, impegnativi, ma non lo sono. La prima minaccia è la minaccia del pluralismo. La seconda minaccia è la minaccia del materialismo. La terza minaccia è la minaccia del relativismo. Tre nomi che sembrano impegnativi, ma non lo sono. Cominciamo dalla prima minaccia. La prima minaccia è quella del pluralismo. Ora, anche qua, si fa molta confusione. Ora, in un certo senso, il mondo in cui siamo, io e te siamo, è un mondo plurale. Ci sono diverse fedi, ci sono diverse culture, ci sono diversi punti di vista. Ma questo non è il punto. Il pluralismo è un modo di pensare, una ideologia, che ci dice cosa? Ci dice, no, che tutte le fedi sono accettevoli. Il pluralismo è un modo di credere che ci illude nel dire, no, che tutte le religioni, tutte le convinzioni, ogni cosa si trova esattamente sullo stesso piano, hanno la stessa validità. Allora, comprendete che se ogni cosa si trova sullo stesso piano, se ogni cosa ha la stessa validità, se ogni cosa è ugualmente buona e ugualmente vera, l'evangelizzazione è problematica. Come faccio a evangelizzare? Come faccio a testimoniare in un contesto di questo? Vengo subito accusato di cosa? Di arroganza, di imperialismo cristiano, di manipolazione. Allora, questa è una minaccia. È una minaccia e il pluralismo spesso inganna anche le nostre menti. Perché anche noi facilmente si cede a questa ideologia. Io ho conosciuto, cari fratelli, una signora di media età, una buona cultura, con tante esperienze, che aveva conosciuto, aveva fatto delle esperienze con i pentecostali, aveva fatto con un'esperienza, delle esperienze con i testimoni di Geova, aveva fatto delle esperienze con gruppi e sette buddiste, e lei, come dire, per lei tutte queste cose stavano esattamente allo stesso piano, erano fasi della sua ricerca verso un modo spirituale di vivere. Ed era estremamente difficile parlare, convincere, spiegare che il Vangelo è una cosa diversa. Non è allo stesso piano di tutte delle altre esperienze religiose. Il Vangelo è diverso. Come possiamo rispondere, fratelli, alla sfida del pluralismo? Alla sfida che ci dice tutte le convinzioni sono le stesse, tutte le religioni sono le stesse, tutte le fedi alla fine, no? Chi se ne importa? Bene, possiamo rispondere con umiltà e coraggio. Possiamo rispondere con umiltà, non puntando il dito su noi stessi, sulle nostre virtù personali, sulla nostra superiorità personale. Dobbiamo affermare una sola cosa, fratelli: la unicità di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha un curriculum unico. No, se tu sei il direttore di un personale di una grande azienda, una delle prime cose che fai, vedi la congruenza che esiste tra la persona e il suo curriculum, è quello che ha fatto, quello che ha raggiunto. Bene, fatemi dire che il curriculum di Gesù Cristo è realmente unico. È unico nell'incarnazione. È unico nei miracoli che lui ha fatto. È unico nella sua morte. È unico nella sua resurrezione. Ora, carissimi fratelli, nella storia ci possono essere dei grandi personaggi. Può esserci Carlo Magno il Grande, può esserci il Napoleone il Grande, no? Può esserci Buddha il Grande, Maometto il Grande, può esserci il Papa Grande, ma solo uno è unico. Ma solo uno è unico. Solo uno può dire io sono. E questa persona unica, che non è grande, è unica, è Gesù Cristo. E noi dobbiamo puntare all'unicità di Gesù Cristo con estrema umiltà. Con estrema umiltà. Non con l'arroganza del più forte, ma con estrema umiltà. Lui non ha rivali. Gesù Cristo realmente non ha successori. Gesù Cristo è l'unico. Ricordalo. La prima sfida, allora, cari fratelli, è la sfida del pluralismo. Ma c'è un'altra sfida molto più subdola per ognuno di noi, ed è la sfida del materialismo. Ora, anche qua, cari fratelli, si fa facilmente molta confusione. Cos'è la sfida del materialismo? In un certo qual senso, il mondo creato, il mondo materiale, è buono. Dio lo ha creato per noi. Non c'è nulla di male nella creazione di Dio. L'ordine materiale è un ordine creato dal Signore. Non c'è nulla di male nella ricchezza, in un bell'abito, non c'è nulla di male nella materialità dell'ordine creato. Ora, carissimi fratelli, però, il materialismo non è questo. Il materialismo è una preoccupazione verso le cose materiali. Non è il riconoscere che le cose materiali sono buone, perché queste lo dice il Signore. Il materialismo è una preoccupazione verso le cose materiali, è un'ansia verso le cose materiali. È, come dire, è una preoccupazione talmente forte verso le cose materiali che la nostra vita spirituale viene travolta. È una preoccupazione, un'ansia verso i soldi, il potere, le cose, che distrugge la nostra spiritualità. E Gesù dice questo. In Matteo, non fatevi dei tesori sulla terra. Ma non perché la terra è negativa, no, ma perché questo vi occuperà il vostro cuore. Luca, siate attenti, guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che ha la sua vita. Capite? Il materialismo è proprio questa minaccia che ci illude, no? Nel pensare più cose ho, più valgo, più cose possiedo, meglio sono. No, no, questa preoccupazione non è la preoccupazione del Vangelo. Come rispondiamo come cristiani? Bene, la Bibbia ci dice che la risposta cristiana al materialismo è una sola, e sta in una parola, e la parola è semplicità. Semplicità. La sfida del materialismo viene risposta, trova una risposta nel Vangelo sotto il nome della semplicità. No, nulla abbiamo, con nulla siamo nati e nulla ci porteremo. Giobbe, nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Ora, carissimi fratelli, la vita sulla terra è un pellegrinaggio tra due nudità, tra la nudità quando sei nato e la nudità quando morirai. Non ti potrai portare nulla. No, nulla posso portarmi. Dobbiamo viaggiare leggeri, non appesantiti da tante preoccupazioni. Si racconta di un parente, di una persona giovane, molto ambiziosa, a cui è morta una zia molto ricca. E durante il funerale questo giovane si avvicina al ministro di culto che aveva celebrato il funerale e gli chiede, come dire, con attenzione, con tanta attesa, con tanta aspettativa: ma tu sai in realtà cosa ha lasciato mia zia? E il ministro gli disse in modo estremamente semplice, ma gli ripropose questa verità: ha lasciato tutto. Non potremo portarci nulla con noi, ricordiamocelo. Nulla può accompagnarci. Per questo la Bibbia ci dice, 1 Timoteo 6, versetto 8, questo è un versetto che vale la pena leggere e sottolineare. 1 Timoteo, al capitolo 6, versetto 8, per cui l'alternativa biblica è l'alternativa della semplicità. E questa alternativa si trova, è quello che Paolo consiglia a tutti noi. Non potremo portarci nulla. Prima Timoteo, capitolo 6, leggiamo versetto 7 e 8. Infatti, prima Timoteo 6, versetto 7 e 8. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Capite la radicalità del Vangelo? Avendo di che coprirci e nutrirci. Cioè, cosa significa avendo? Cioè, avendo delle cose necessarie al contesto in cui ci troviamo, avendo le cose che sono necessarie al contesto in cui vivo, in cui opero, dovremmo essere contenti. Si racconta, Spurgeon che racconta questa storia molto incisiva, di un ragazzo che un giorno camminando per la strada di Londra trova una banconota con qualche pounds, con qualche sterlina. Da quell'istante, da quanto lui camminando per strada trova questa banconota di 10 sterline, metti caso, no? La sua vita cambia. E Spurgeon dice: da quel giorno non ha più alzato il suo sguardo da terra. E nel corso degli anni ha accumulato 29.516 bottoni, 54.172 spilli e 12 centesimi. Pensa a cosa ha perso. Ha perduto lo splendore del cielo, ha perso la luce delle stelle, ha perso il sorriso dei suoi cari, ha perso la gioia della vita. E sapete perché? Perché i suoi occhi erano attratti dal basso. Perché i suoi occhi erano focalizzati al basso. Cari fratelli, fatemelo dire, alcuni di noi sono proprio così. Siamo talmente materialisti che abbiamo il nostro sguardo concentrato sulle cose che sono a terra. Dobbiamo alzare il nostro sguardo e contemplare la luce di Gesù Cristo. Siamo pellegrini, ricordati, viaggia leggero. Questo è il consiglio che ti dà il Signore. Viaggia leggero. La terza sfida, cari fratelli, se la prima sfida è quella del pluralismo, se la seconda sfida è quella del materialismo, la terza sfida è quella del relativismo. Anche qui, fratelli, il relativismo, o meglio il pragmatismo, in pratica non è che sia necessariamente male, ma un po' è il pensiero che ci dice più o meno queste cose. Io credo a una certa cosa se questa cosa funziona per me. Questo è il pragmatismo. Io credo, io faccio una certa cosa se questa cosa mi è utile in un determinato istante. E questo pragmatismo va di pari passo col relativismo, cioè non ci sono più delle fondamenta certe. Ora, questo non è male, non necessariamente è male. Il punto è che quando incontriamo il Vangelo, le cose non funzionano più così. In pratica succede questo, che io e te conosciamo il Signore Gesù, veniamo cambiati dal Vangelo, e se voglio servire il Vangelo, molte cose non saranno più utili per me, diventeranno problematiche per me. Allora come faccio? Come metto la sofferenza? Vi ricordate Gesù? Se uno non odia suo padre, sua madre, i suoi figli, la sua famiglia più cara, non è degno di seguirmi. Lo dice il Signore Gesù. Capite? Se il mio fine è quello del benessere istantaneo, il Vangelo non fa per me. Non è per me. Ora, non è che Gesù ci stia consigliando di nutrire dei sentimenti ostili o malvagi verso i nostri genitori, no? Lì il Signore Gesù ci sta dicendo che il nostro atteggiamento, che la nostra attenzione, la nostra fiducia ultima deve essere con Lui, non con chi ci è accanto. E il relativismo è un po' questo. È un po' quel pensiero che ci dice non esistono più delle verità assolute, degli standard certi. C'era una canzone qualche tempo fa, il cui motivo, il cui ritornello era più o meno questo: dipende da chi tu sei, dipende da dove sei, dipende da come ti senti, dipende da cosa senti, dipende da dove sei nato, da quello che oggi è giusto, domani sarà sbagliato, tutto dipende. Ora, a noi può sembrare strano, ma questo ritornello ci descrive in modo eccezionale la mentalità relativa che esiste nel mondo di oggi. Questo è il relativismo. Tutto dipende. Allora, si pensi all'un problema, all'etica sessuale. Guardate un po' come sta cambiando, com'è variabile, no? L'etica sessuale. Allora, fino a qualche tempo fa il matrimonio era un'unione stabile tra un uomo e una donna per tutta la vita, no? Ora, e per la Chiesa questo era il contesto unico dove sviluppare un'intesa sessuale. Non è più così, neanche per la Chiesa. Ci sono diverse idee che stanno mettendo in gioco, no? Questo standard morale che si trova nella scrittura. Per molti la convivenza è diventata una cosa accettabile anche se non conduce al matrimonio. Il matrimonio, anche se fallisce, non è un problema, no? Allo stesso tempo diventa sempre più accettabile la relazione tra persone che hanno lo stesso sesso. Comprendete, no? Che lo standard morale della verità si sta riducendo sempre di più. Ma Gesù ha parlato di queste cose. Non è la Chiesa che vuole imporre le sue idee. È Gesù che ha affermato la verità di Genesi 2 e l'uomo lascerà suo padre, sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno una sola carne. Non è un'invenzione nostra, fratelli. E noi, allora fatemi dire, cari fratelli, che anche per i cristiani avere degli standard alti è difficile. E noi molte volte facciamo finta che il Signore non ci richieda, no, di rispettare dei principi, di obbedire senza se e senza ma. Ricordalo. Questa è la differenza tra un cristiano maturo e un cristiano non maturo. È il se. Sta in questa particella. Se tu sei pronto ad obbedire, e basta. Il Signore ti sta guidando verso una maturità cristiana. Se la tua obbedienza è fatta di sé e di ma, dobbiamo rivedere la nostra vita. L'obbedienza che Gesù chiede è senza sé, è senza ma. Allora, fratelli, le tre sfide di oggi. Le tre sfide sono pluralismo, materialismo, relativismo. E a queste tre sfide la Chiesa è chiamata a rispondere: al pluralismo con la verità, al materialismo con la semplicità, al relativismo con la giustizia, con l'integrità. Ma quali sono gli strumenti che Gesù ci dà per vivere in un contesto di questo tipo? Quali sono gli strumenti biblici? Allora, preso quasi tutto il tempo, voglio abbrevio un po' questa parte. Vogliamo prendere soltanto Matteo 11, versetto 29 e 30. Matteo 11, è un versetto che abbiamo letto e meditato anche qualche settimana fa con Romeo, ma io voglio sottolineare alcune cose un po' diverse. Matteo 11, versetto 29 e 30. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, poiché io sono mansueto e umile di cuore, e voi e troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. La soluzione che Gesù ci offre, fratelli, per vivere in questo modo è quella del giogo, di assumere il suo giogo. L'immagine che Gesù ci dà in questo versetto non è molto gratificante per noi, perché il Signore Gesù ci sta confrontando, ci paragona a dei bovini, no? E ci dice: se voi volete essere realmente dei miei discepoli, dovete essere come quei bovini che prendono su di loro, che hanno un giogo, cioè una struttura in legno sul collo, no? Che hanno un giogo sulla loro vita. E lui dice che il suo giogo ha alcune proprietà. Il suo giogo è dolce, il suo giogo è leggero, il suo giogo è bello, è vero. Ma cosa significa per Pippo e per ognuno di noi portare il giogo di Gesù Cristo? Cosa significa portare il giogo di Gesù Cristo? Allora, fratelli, molto brevemente, due cose che sono le soluzioni che Gesù ci dà. La prima cosa, portare il giogo di Gesù Cristo, significa sottomettere, state attenti, la nostra mente al Signore. Sottomettere le nostre menti al giogo di Cristo. E la seconda cosa, portare il giogo di Cristo significa sottomettere la nostra volontà al Signore. Queste sono le soluzioni che Gesù ci dà. Sottomettere la nostra mente al giogo di Cristo. Sottomettere la nostra volontà al giogo di Cristo. Ora, si parlava a quel tempo del giogo della legge, no? La legge era diventata oppressiva, ma non perché la legge fosse brutta, no, ma proprio perché gli uomini l'avevano appesantita con tante tradizioni. Invece qui Gesù dice, il mio giogo riguarda soprattutto, in prima istanza, la vostra mente, il vostro pensiero. Guardate un po' il passaggio che fa. Prendete su di voi il mio giogo. E subito dopo cosa dice Gesù? Imparate. No? Dall'immagine dell'agricoltore e dell'allevatore si passa all'immagine del maestro. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Se vuoi essere discepolo di Gesù Cristo, farai parte di una università aperta, dove tutti noi dobbiamo imparare giorno e notte. E Paolo dice su questa stessa linea, noi dobbiamo catturare tutti i pensieri a Cristo. Dobbiamo avere la mente di Cristo. Dobbiamo sviluppare una mentalità cristiana, fratelli. Non significa diventare settari, non significa diventare bigotti, significa sottomettere la nostra intelligenza a Gesù Cristo. Nulla è di più importante, cari fratelli. Mi dite, fratelli, perché con tanta facilità c'è la musica cristiana? Perché con tanta facilità si fanno tante cose cristiane, eppure con difficoltà si sviluppa un pensiero cristiano. Eppure quella di sviluppare un pensiero cristiano è una delle priorità per il Signore Gesù. Siamo chiamati tutti a impegnare e a sostenere in questa direzione. Cari fratelli, è chiarissimo, fratelli, che se la conversione non cambia la tua mente, se la conversione non produce un cambiamento del tuo modo di vedere le cose, prima o poi rifiuterai Gesù Cristo. Se la tua mente non sarà rinnovata, se Gesù Cristo diventa un appendice della tua mentalità, se tu non coltivi una visione del mondo cristiana, prima o poi, o vivrai una vita divisa, o rinnegherai Gesù. Sviluppare una mente cristiana è una delle priorità. Donne e uomini che si impegnino seriamente nel pensare come Gesù vuole. C'è una spiritualità cristiana, ma dov'è la mente cristiana, fratelli? Dov'è la mente cristiana? Dov'è un pensiero, una riflessione che sa interagire col mondo circostante? A testa alta, dov'è? Oggi c'è un bisogno urgente per ognuno di noi di prendere il giogo di Gesù Cristo e sviluppare una mente cristiana. Ricordano. E Gesù dice che se noi obbediamo alla verità, la verità ci farà liberi. C'è un tanta attesa per la libertà, ma soltanto se noi ci sottomettiamo alla verità potremo gustare la pienezza della libertà di Dio. E l'altra cosa, fratelli, e concludo, mi avvio alla conclusione, è che non è sufficiente sottoporre la nostra mente al giogo di Cristo. Bisogna sottoporre la nostra volontà al giogo di Gesù Cristo. Cioè bisogna obbedire ai comandamenti che Gesù dà. Di voi dite dov'è? È il Signore Gesù che lo dice, Giovanni 14. Se voi mi amate, obbedirete, osserverete i miei comandamenti. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Allora, questa è una sorta di test. Come c'è il test per la gravidanza, no? Che ti dice subito, no? Se c'è in arrivo un bimbo o no. No? Allo stesso modo, con quasi estrema certezza, allo stesso modo, questo è il test della fede cristiana. Questo è il test della fede cristiana. Se tu obbedisci ai comandamenti di Gesù Cristo, vuol dire che la tua fede c'è, esiste. Questo è il test dell'obbedienza. John Stott racconta di una ragazza che si avvicina a lui alla fine di un servizio, di un culto, e le dice che si vuole sposare. E si vuole sposare con una persona che non è credente, con un non cristiano. un uomo che è dichiaratamente non cristiano. John Stott dice giustamente che il matrimonio nella Bibbia, oltre ad avere un valore fisico, ha un valore spirituale. E non è opportuno per un cristiano unirsi in matrimonio con un non cristiano. La Bibbia dice chiaramente questo, è un comandamento che la Bibbia dà. Seconda Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Non vi mettete con gli infedeli per un gioco che non fa per voi. E John Stott dice, considera che questo fatto sarà un ostacolo serio alla tua fede. La ragazza dice, so queste cose, ma se Cristo mi deve dire sempre quello che devo fare, allora non sono libera. Allora dov'è la mia libertà? E John Stott dice una cosa che è sintetica e vera. La libertà che Gesù Cristo ci dà è la libertà di obbedire a Lui, non di disobbedire. La libertà esiste soltanto nell'obbedienza, non nella disobbedienza. Allora, fratelli, recuperiamo questa dimensione. Recuperiamo la dimensione della nostra volontà sotto il giogo di Cristo. Sotto il giogo, obbedire ai suoi comandamenti. Sono chiarissimi nella Bibbia. Non facciamoci la testa. Sono estremamente semplici e lineari. Chi ci guida? Cosa deve fare un cristiano di una gravidanza indesiderata? È giusto abortire? Deve una coppia ricercare il divorzio? È giusto fare al lavoro qualcosa di non corretto? Cosa devo fare se provo invidia o gelosia verso X o se provo della malizia per Y? Come reagisco verso un mio nemico? Cosa significa essere un cittadino cristiano? È giusto pagare le tasse? Quali sono le mie ambizioni? Come devo spendere i miei soldi? In ogni domanda di questo tipo, cari fratelli, come risponderai? Come risponderà Pippo? Seguirà il consiglio di Dio o seguirà di adeguarsi alla cultura circostante? Oppure facciamo un tentativo coscienzioso di ricercare la parola di Dio, magari con il consiglio di altri nella fede più maturi di noi. Sottomettiamo la nostra mente al giogo di Cristo. E cari fratelli, molte divisioni tra le chiese sono proprio causate da questa mancata volontà di sottomettere la propria mente e la propria volontà al giogo di Cristo. E concludo, fratelli, e concludo. Perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Cari fratelli, la mente e la volontà. Io voglio concludere con una sola cosa. Vuoi trovare riposo? Vuoi realmente trovare il senso e il significato pieno della tua esistenza? Vuoi vivere